Laser.
Avrebbe voluto aspettare fino a che fosse arrivato Mattias. Dopo la notte i lavori erano ripresi a rilento. Non fu necessario far notare a Petrov quanto fosse oscuro il mare. Si misero a cercare. Solo molto più tardi, mentre scandagliavano tutti gli ambienti, l'intero ponte, ogni angolo e ogni gradino che conduceva agli attracchi per le imbarcazioni, la palestra, più volte la mensa e più volte anche le loro cabine, mentre fecero gli annunci con gli altoparlanti e il caposquadra sottoponeva gli operai a un interrogatorio di routine, e mentre il cielo spalancò le porte a un mezzogiorno quasi radioso, mentre nulla di quel giorno e nessuno degli uccelli marini sull'acqua potevano essere veri, mentre venivano mandati i radiomessaggi, qualcuno gli portò una bevanda calda e lui esplorò con gli occhi ogni gamba della piattaforma, la superficie dell'acqua con il suo scintillio pazzesco, mentre gli altri cercarono di trascinarlo dentro e infine lo lasciarono seduto tra i serbatoi, con il sole uniformemente rotondo che si immergeva nell'acqua. Solo in quel momento si rese conto che la sua mano stringeva ancora qualcosa di cui soltanto la sera, sullo sfondo di un orizzonte uniforme, si capì che era il pile di Mattias.
Un'odissea moderna, un viaggio di numerose tappe in Europa e nel Nord Africa per comprendere l'amico con cui condivideva il lavoro su una piattaforma di trivellazione. Conosceremo il protagonista soprattutto attraverso la sua assenza e i tasselli raccontati da altri, dai familiari, dagli amici, da chi lo aveva conosciuto. La scrittrice tedesca Anja Kampmann è popolarissima nel mondo germanofono, autrice di numerosi lavori, ha ottenuto diversi riconoscimenti. In italiano è stato pubblicato il suo primo romanzo, Dove arrivano le acque, Keller Edizioni, da cui è stata tratta la lettura iniziale. Abbiamo incontrato Anja Kampmann agli eventi letterari 2023 al Monte Verità di Ascona.
Ich glaube, das Meer ist heutzutage einfach ein extremer Arbeitsplatz geworden, wenn man jetzt an diese Menschen denkt, die mit Öl bohren und Gas ihr Geld.
Oggigiorno il mare è divenuto soprattutto un posto di lavoro fondamentale, un posto dove le persone guadagnano i loro soldi, per esempio con il petrolio o con il gas. Quindi è una estremizzazione del lavoro a tempo sul mare. Ciò nonostante persiste un estremo fascino nei confronti del mare, fascino che chiaramente cattura anche il mio personaggio, personaggio che ad un certo punto sente l'esigenza di muoversi verso nuovi orizzonti, di conoscere nuovi paesi, di conoscere delle spiagge, nuove spiagge. Quindi da un lato è un posto di lavoro, cioè ha un punto di vista più immediatamente economico dei nostri giorni. Dall'altro, però, è ancora depositario dell'enorme fascino che esercita su di noi in quanto esseri umani.
Und mich hat auch dieser Kontrast interessiert, dass man, also, oder auch die Frage, warum bricht man auf, warum
beriebt man. E mi interessava in particolare il contrasto, questo contrasto. Perché si parte? Perché si parte alla volta di nuovi posti, nuovi paesi, nuove vite, lasciandosi alle spalle tutto quanto ci è noto? E volevo rispecchiare questa problematica nei miei personaggi, per farla capire. Il mare è soprattutto un elemento che viene sfruttato all'eccesso, per ricavarne delle risorse. Quindi è fortemente in contrasto con il mare che conosciamo dalla mitologia dei naviganti, che aveva una dimensione prettamente individuale, individualistica, contrariamente a quella attuale, che invece è una dimensione collettiva.
Und das Meer ist ein ganz anderer Ort, als Sie vielleicht erwartet haben.
Alcuni dettagli della narrazione sono assolutamente particolari. Ad esempio, lei ci porta su una piattaforma di trivellazione, con le sue parole. Ha avuto la possibilità di visitare uno di questi luoghi di lavoro o quei luoghi se li è fatti raccontare? Non sembra un lavoro di fantasia il suo.
Ich habe tatsächlich sehr viel recherchiert und mir war es wichtig, diese Arbeitswelt auch ernst zu nehmen und nicht einfach irgendwas zu behaupten. Und der
Alla base del libro c'è un enorme lavoro di ricerca, perché io voglio prendere molto sul serio il mondo del lavoro. Quindi non mi permetto di scrivere una cosa qualunque e che posso inventare. Ho contattato per anni delle ditte che però mi hanno sempre scaricato, non mi hanno mai concesso di accedere ad una piattaforma. Però ho potuto parlare con moltissimi operai che lavorano su piattaforme. In questo modo ho acquisito le conoscenze.
Und dann gab es zum einen, habe ich mich natürlich mit so Bohrtechnik und sowas auseinandergesetzt. Dann haben mir aber auch
mi sono occupata anche dell'aspetto tecnico. Mi hanno, ad esempio, inviato molti video girati su una piattaforma e che mi hanno permesso di conoscere qual è il lavoro quotidiano in un luogo come quello. Ho parlato anche con operatori che hanno vite diverse rispetto al lavoro sulla piattaforma. Per alcuni è stata una parentesi, per altri il lavoro di una vita e quindi ho avuto modo di conoscere punti di vista molto diversi. Per alcune persone, soprattutto per gli operatori che hanno lavorato tutta la vita sulle piattaforme, questo gli ha un po' rovinato la vita. Perché si sono persi, per esempio, tutti i compleanni dei figli, soprattutto quelli più anziani, e questo ricorre nel libro, quelli più anziani che sono vissuti in un'epoca non digitale e quindi non avevano la possibilità di restare in contatto con i propri cari attraverso uno smartphone, ad esempio.
Und es war sehr schwierig einfach in Kontakt zu bleiben und viele sind dann einfach wie so ja, abgedriftet, isoliert.
Nel romanzo si intuisce chiaramente la differenza tra la realtà immaginata, vado a lavorare in un posto particolare per consentire a me e alla mia famiglia di vivere una vita migliore domani, la differenza tra la realtà immaginata, dicevo, e la realtà con cui alla fine ci confrontiamo davvero. Questa differenza nel romanzo si ritrova spesso. Perché? E cosa ci spinge allora a cercare comunque di vivere di sacrifici per una vita migliore, secondo lei?
Weil ich glaube, dass wir alle große Träumer sind und große Wünsche haben und für mich geht es hier auch um dieses Versprechen von Freiheit.
Also abbiamo tutti grandi sogni, grandi desideri e soprattutto si tratta anche di libertà alla quale anelliamo. Quindi magari lavoriamo molto, ci impegniamo a fondo ed in questo modo guadagniamo dei soldi che magari ci consentono di viaggiare. Quindi liberarci un pochino da una realtà che potrebbe starci troppo stretta.
Es gibt eine Stelle im Buch, wo die Hauptfigur einen alten Mann wieder.
C'è un punto nel libro in cui il protagonista incontra un anziano che conosceva da piccolo, il quale gli dice: non puoi mai sapere il prezzo che devi pagare nella vita. Non puoi mai sapere che sacrifici devi fare per arrivare da una determinata parte. Questa è una tematica che mi affascina enormemente. La mia generazione è cresciuta con l'idea che è necessario essere flessibili, bisogna essere elastici, disposti a cambiare strada e soprattutto bisogna viaggiare. Però mi chiedo, e questo è il sottotesto anche del romanzo, qual è il prezzo che poi ci costa alla fine dei conti?
Und ich habe eben mich schon gefragt als Untertext für die Geschichte, was ist der Preis, den man zahlt? Was macht das mit uns?
E allora cosa ci spinge secondo lei a essere flessibili, a guardare oltre? Il libro sarebbe potuto terminare dopo poche righe. Ok, Mattias è morto, la compagnia petrolifera liquida la questione in poche ore. E perché invece siamo spinti attraverso un'assenza a cercare di conoscere meglio una persona che si era convinti di conoscere?
Glaube, es geht eben viel Bedeutung. Also der Václav ist jemand, der 12 Jahre offshore gearbeitet hat.
Und credo che sia un tema di significato. Václav ha lavorato per 12 anni sulla piattaforma. C'è stato un momento in cui ha avuto un incidente. Improvvisamente si è sentito estremamente stanco, esaurito e non voleva più andare avanti. Il tema dello spossamento, della stanchezza e dell'esaurimento è molto forte nel libro. Tramite Mattias, Václav, molto provato dal lavoro e dalla vita, sente nuovamente il significato della vita stessa. È interessato quindi a scoprire tramite il suo viaggio il mondo vedendolo sotto una luce nuova e vedendolo risplendere nuovamente. Siamo tutti maestri nell'autoingannarci. Quello che succede a Vaclav, che insieme a Matthias ha frequentato casinò, ha assunto droghe, ha vissuto una vita frenetica, eccitante, veloce, e in questo modo ha nascosto, ha rimosso il fatto che il mondo da cui proviene in realtà è crollato.
Und ich glaube, er ist jemand, der sich überhaupt nicht selber damit auseinandersetzen, also der einfach nicht zurückschauen wollte.
Und Vaclav ha vissuto questa vita movimentata, rimuovendo il suo passato in qualche modo. Però, nel momento in cui Matthias viene a mancare, lui vorrebbe continuare a vivere come se nulla fosse stato. Però capisce che non lo può fare, non riesce a farlo. Non può tornare sulla piattaforma, da un lato. Dall'altro, però, non sa neanche che strada nuova imboccare, dove andare, cosa fare. Vaclav è una persona che conosce moltissime persone, incontra moltissime persone. Per esempio, ha una amante fugace a Malta. Ed è una persona, Vaclav, che è conosciuto da molte persone con nomi diversi. Quindi è percepito in modo fortemente differenziato da molte persone. Succede ad un certo punto che incontra e conosce la famiglia di Matthias, la sorella in particolare, e si rende conto che lo stavano aspettando. E questo riapre una ferita in lui, una ferita antica.
Die Frage warum kann es nicht aufhören ist natürlich auch also solange da ist, muss ja irgendwie einen Umgang finden damit.
Il quesito è che cosa lo porta ad andare avanti? Perché non si può fermare? Non è una persona in realtà che di per sé sarebbe interessata a viaggiare, a girare il mondo, a conoscere, però si rende conto che non può fare altrimenti. Quindi affronta questo viaggio che in realtà è un viaggio involontario, ma ineludibile. Il libro è attraversato da molti flashback, quindi con il passare del tempo conosciamo sempre meglio il personaggio. Conosciamo il suo passato, la Ruhr, la regione da cui proviene, la miniera. Ci sono diversi livelli nel romanzo che si toccano.
Das Ruhrgebiet, also quasi den Bergbau, aus dem kommt, und da verbinden sich dann sehr verschiedene Ebenen.
La mattina spuntò, come se qualcuno le avesse spalancato la porta con un piede, come se le città, Budapest, Gran Socco, i vicoli, le mura, non fossero altro che la terra che aveva visto dall'acqua, tutto luce e vento, e una sabbia che poteva essere rivoltata all'infinito senza lasciare segni. Trasalì quando squillò il telefono. Doveva essersi addormentato. Era Patricia. «Dove hai preso il mio numero?» Era tra le cose di Matthias. Lei tacque. Lui si domandò cos'altro potrebbe aver trovato. Non gli venne in mente niente, tranne forse qualche scarabocchio in ungherese sulle carte di Matthias. La linea era disturbata da un ronzio. Vaclav? Sì, ci sono. Forse c'è del vero in quella storia dei Black Smokers, dell'oro. Te l'ho già detto. I already told you. Ma perché? La immaginava sulla terrazza, con il legno verniciato che comunque non cambiava nulla. Tutta quella luce, la polvere e la casa.
Era un altro estratto da Dove arrivano le acque di Anya Kampmann. Viviamo in un'epoca nella quale le etichette si assegnano con grande rapidità. Abbiamo accentuato gli stereotipi, ma in realtà questo personaggio, che all'inizio sembra semplice, diventa nel corso della lettura estremamente complesso, come ha appena accennato anche lei. Ma allora, le nostre vite sono tutte così? Complesse, ma lo scopriamo solo lungo la strada? Oppure questo tipo di personaggi esiste solo nei libri?
Das Schönste, was mir mal jemand eigentlich nach einer Lesung gesagt hat, war: Aber wie geht es Ihnen denn jetzt?
La cosa più bella che mi hanno chiesto dopo un reading è stata: E adesso lei come sta? E quindi l'idea era che questo personaggio dovesse esistere da qualche parte nel mondo e io mi fossi solo limitata a descriverlo. È stato molto bello. Se viviamo in modo vivace, abbiamo per forza diversi strati emotivi. Quindi tristezza, gioia, ricordi che magari per molto tempo ci sono sembrati poco importanti, ma che hanno determinato il nostro comportamento innato. C'è un punto nel libro dove il protagonista si trova a Budapest. Si fa confezionare un abito su misura e osserva come viene realizzato. Ci sono tanti pezzi, tante parti che vengono composte insieme e poi viene rivoltato e poi improvvisamente È soltanto un unico vestito.
Und er fragt sich aber die ganze Zeit, ob es ob all diese Teile ein ganzes werden und das war irgendwie auch tatsächlich beim Schreiben eine Frage für mich,
weil è una cosa che mi sono chiesta anch'io scrivendo. Ci sono tutti questi strati differenziati e mi sono chiesta: sarà possibile unificarli in un tutt'uno organico? E io credo che sia questa la cosa interessante, cioè vedere, come diceva lei prima, ci percepiamo come stereotipati, come dei cliché oggigiorno, e invece la cosa interessante è stata scandagliare tutta la stratificazione che ci compone. Il cliché dell'operaio che lavora su una piattaforma è quello dell'uomo tutto d'un pezzo, duro, che si ubriaca, che va nei bordelli. Io invece ho cercato di individuare una maggiore differenziazione nelle persone. Ho cercato di scandagliare la personalità di Vaclav e ho cercato di farlo anche tramite il linguaggio. Quindi, per, in qualche modo, eludere questo cliché.
Auch das Bild zu unterlaufen und nicht zuletzt mit der Sprache ganz anders da drauf zu schauen und viel nuancierter.
Le parole dunque sono pezzi che possiamo montare, poi le rivoltiamo e diventano un vestito, ovvero un romanzo, un racconto, un articolo di giornale. Come si confronta, Anya Kampmann, il linguaggio della letteratura con il linguaggio della poesia? Le parole sono spesso le stesse, ma se collocate in modo diverso compongono vestiti differenti. Lei ha in programma la pubblicazione di un libro di poesie tradotte in italiano. Al Monteverità, durante gli eventi letterari 2023, era in programma anche la lettura di alcuni suoi componimenti. Perché si confronta anche con la poesia? Cosa la spinge?
Es gab mal von Hugo von Hofmannsthal hat mal gesagt: Ich spinne aus dem Leib mir den Faden. Und dieser Faden zugleich ist mein Weg durch die Luft.
Sono due vestiti i quali richiedono molto amore per il dettaglio. Hugo von Hofmannsthal ha detto una volta: partendo dal mio corpo, un filo è al contempo la mia strada attraverso l'aria.
Und ich glaube, aus diesem Faden sind auch meine beiden Anzüge.
Credo che entrambi i miei vestiti siano costituiti esattamente da questo filo.
Dunque è giunto il momento di proporre una sua poesia. Quale ha scelto per i nostri ascoltatori?
Ich habe mehrere Reisen gemacht in die Ukraine und in Dniepropetrovsk, der Stadt.
La tematica degli eventi letterari quest'anno è dedicata alla guerra e agli alberi, come sappiamo, e quindi sceglierei una poesia. Ho fatto molti viaggi in Ucraina e una poesia che narra di una scena a cui ho assistito 4 anni fa, di sera, in cui dei soldati davano l'addio a degli amici.
Und es ist eben so ein bisschen ungewiss, was passiert und diese Atmosphäre.
Quindi un momento in cui non si sa che cosa succederà in futuro. C'era quindi questa irrequietezza profonda che si respirava nell'aria e che ho percepito come qualcosa di profondamente umano. Era una scena di addio alla stazione, ma in realtà era molto di più.
Dieser bewaffnete Konflikt damals schon im Gange war. Dniepro. In der abendglühenden Luft, die irgendwie matt ist, unklar, mit dem deutlichen Geruch von Industrieanlagen, mit den großen blauen.
Nell'aria ardente della sera, che è in qualche modo fiacca, indefinita, con l'odore nitido di impianti industriali, con i grandi treni blu, locomotive, lente, quasi silenziose, nel tramonto della luce, sporadici soldati a torso nudo, una donna con dei biscotti. Fratello e sorella, un ragazzo e una bambina, si tengono per mano. Davanti a una colonna che splende d'argento, come tutte le colonne qui. E la luce che tutto rallenta, con i rumori, e dentro i rumori si imbarcano, crepuscolo, il fiume inquieto, e l'odore che non lascia andare nessuno di noi. Il nervosismo sta a gambe larghe, a amiche stanche, con jeans corti. Non crede a tutto quel che dici o che vorresti dire riguardo il ritornare.
Sie hat müde Freundinnen in kurzen Jeans. Sie glaubt nicht alles, was du sagst oder sagen möchtest übers Wiederkommen. zu dem Dniepro-Gedicht nur, dass es, man hat mich eben auch fasziniert, dass es so diese so Soldaten mit freiem Oberkörper und so dieses.
La cosa che mi tocca particolarmente di Dnipro, questa poesia, è che qui abbiamo questi soldati a torso nudo, seduti, molto forti, molto maschili. Quindi con questa immagine molto virile, in realtà, però sotto traccia, c'è la paura, c'è l'inquietudine. Ci sono bambini tenuti per mano, ci sono ragazze in forte dubbio, in apprensione.
Man sieht eben kleine Kinder, die sich so an den Händen halten und so übermüdete Mädchen, die diese Abfahrt beobachten.
Dnipro è una città su un fiume. Anche Amburgo, dove lei è cresciuta e dove vive. Entrambe le città, se si può fare una similitudine, entrambe le città, dicevo, vivono sull'acqua, a forte contatto con l'acqua. Amburgo, tra l'altro, è uno dei porti più importanti d'Europa. Ci può raccontare, per concludere, Anja Kampmann, il suo personale rapporto con l'acqua?
Also ich habe tatsächlich eine Familiengeschichte, in der das Wasser und die Weltmeere eine Rolle spielen. Mein Urgroßvater war Kapitän.
Ho una storia familiare molto legata all'acqua. Il mio bisnonno era capitano e quindi ci sono molti racconti familiari che sono eredità di quel periodo. È un rapporto molto stretto, molto familiare. Quello che mi interessava in particolare era vedere come si è trasformato il mito del mare dalla mitologia antica al rapporto che abbiamo oggi con il mare. Il mare che rappresenta uno spazio di apertura e di libertà.
Sich so verändert hat, dass quasi der Mythos der Weltmeere, dieses offene, freie, sich in der modernen Arbeitswelt quasi ins Gegenteil verkehrt hat.